Bibbia? Gloria a Dio. Gloria a Dio. Questa sera ho in cuore di prendere una pausa e trattare un particolare soggetto che in qualche maniera abbiamo iniziato la volta scorsa, che ha a che fare con una terminologia. Abbiamo parlato di Paolo che aveva questo desiderio di avere comunione. Comunione con chi? Con la chiesa di Filippo, e lui Filippi, e lui si trovava a Roma, e questa comunione viene espressa in diverse angolature. La prima era vi ho nella mente, la seconda è vi ho. Stasera parliamo un po' di comunione, o quello che è l'opposto anche della comunione. Sapete come in un gregge ci sono pecore e... sono la stessa cosa? Si assomigliano? Sì, si assomigliano, mangiano la stessa più o meno cosa. Però c'è una chiara distinzione, vero? Che cosa è che distingue una pecora dalla... cosa avete detto? La capra? Cosa è che distingue? A parte le corna? Solo le corna? Allora, se io taglio le corna, o tu mi dai un amaro perché io non... se noi tagliamo le corna ad una capra, vuol dire che sarà pecora? Allora c'è qualche altra cosa che ha a che fare con la natura. È il carattere. Come ci sono persone che hanno un carattere docile, ci sono persone che hanno un carattere da tigri o da gatti o da leoni, Sì, esistono. Ora stasera parleremo di quello che ha a che fare con la comunione e quello che ha a che fare con qualcosa che è come vicino ma diverso, la comunella. Faremo anche un po' di definizione di uno, definizione dell'altro, e poi diremo la Bibbia che ci insegna. Vero? Siete curiosi di saperlo? Intanto andiamo a leggere Atti 2, 42, se possiamo avere l'aiuto del nostro team. Bravi, grazie. Potete leggerlo anche sullo schermo o come desiderate. Dice che qui ci troviamo nel periodo storico dopo la risurrezione di Cristo e sembra che si radunavano e ad un certo punto dice che erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Mi fermo qua. Come voi stasera siete perseveranti, invece sono quelli che occasionalmente il pastore predica e occasionalmente il pastore... ah, qualcuno sta ridendo, finalmente si ricorda. Occasionalmente il pastore predica, occasionalmente i membri sentono o ascoltano. Ieri sera era una battuta nel film che abbiamo visto, che una donna diceva a quest'altra donna: andate sempre in chiesa? E lei disse occasionalmente. Questa donna santa gli disse: perché il tuo pastore predica occasionalmente? Questi fratelli erano, diciamolo bene, perseveranti. Facciamo una veloce definizione perché ci serve questo. Perseveranti che significa? Costanti, poi? Come? Continuativi. Come? Determinati, bellissimo. Come? Fermezza, fermezza, sì, va bene, certo. Continuità, mancanza di interruzione. Assidui, instancabili, decisi. Quanti belle parole che c'è. Erano perseveranti. Ora andiamo un po' oltre. significa nel nostro caso? Come faccio io a riflettere che erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli? Che significa? Tradotto in termini nostri, che significa? Devi essere più specifico, allora
io. Quando c'era un insegnamento, allora erano presenti.
Allora, tradotto vuol dire...
Non disertavano.
Che significa? Noi abbiamo quante opportunità di insegnamento qua? In chiesa?
Ci abbiamo domenica.
La domenica poi?
Martedì.
Abbiamo
giovedì. Abbiamo la domenicale. Ci abbiamo il sabato.
Ma giovedì. Parliamo adesso di insegnamento particolare. Giovedì oppure? Scuola domenicale. Significa che erano... E se noi vogliamo essere come loro, significa che dobbiamo, pane pane, vino vino, dobbiamo essere presenti allo studio biblico, dobbiamo essere presenti alla scuola domenicale, sempre se vogliamo essere perseveranti. Perché erano perseveranti? Non potevano fare una volta al mese, occasionalmente. Voi mandereste i vostri figli a scuola occasionalmente? Perché si perde l'insegnamento. Ogni volta che noi perdiamo un insegnamento, specie l'insegnamento, dice vabbè io sto pregando, però quando noi perdiamo un insegnamento abbiamo perso un'occasione di crescita. È importante. Signore, come facciamo, Claudia, a farlo capire a tutti questo? Lello, come faremo non a spiegarlo, ma a convincerli che è così? Come faremo? Quale esempio?
L'esempio di essere sempre presenti.
Da chi?
All'insegnamento.
No, non mi sono spiegato forse, Maria. Come faremo noi a insegnare o a comunicare o a farli motivare che essere sempre presenti è la cosa che si deve fare? Come faccio io? Io ho bisogno del vostro aiuto. Lo dico? Faccio un annuncio? Oppure? Si prega? Oppure? Si comunica? Oppure? Chi lo mette in pratica? Ma come? Adesso il problema è io devo trasmettere, ci sono sedie vuote qua, no? Mamma mia, dateci una corona stasera. E quello è il fatto. Cioè mostrare, non con orgoglio, ma con santa umiltà, che quando qualcuno inizia a notare la nostra crescita spirituale, si domanda come mai. Non devono solo dire è intelligente, ma lascia che fanno un'analisi. E cominciano a capire che quella persona, uno, ha una relazione con Dio... Che se non abbiamo una relazione con Dio non entriamo in comunione. Due, leggiamo la Bibbia ogni secondo giorno, giorni pari, come le targhe, vero? Si legge ogni giorno, perché tu mangi ogni giorno. C'è qualcuno che mangia ogni secondo giorno? Wow. Ci avete tutto lo stesso, stessa abitudine mia. Poi la terza cosa è la preghiera. Daniele pregava almeno 3 volte al giorno. Quando queste cose sono lì, si comincia a crescere. E poi c'è, io credo quell'esempio che noi dobbiamo dare è questo. Fate conto che io sono un allenatore di calcio e c'ho una squadra. In una squadra di calcio ci sono almeno 11 giocatori, ma ci sono altri quelli di riserva. E posso iniziare a dire, mettiamo una regola, ogni mattina alle 6 dobbiamo fare un'ora di corsa. Mi ascoltano con la regola. E io non li faccio giocare allora. Mi ascoltano. Conosci tu giocatori che quando un allenatore dice domani mattina ci facciamo l'allenamento alle 6, alle 8, alle 11, non vengono? Tu li conosci? Ah, Ricorda adesso, che tipo di atteggiamento avrà questo giocatore o questi giocatori? Però se io da allenatore dico, non vi do una regola, ma vi dico solo una cosa, che se voi volete fare non un'ora di allenamento, ma 3 ore di allenamento, voi sarete campioni. Pensateci, fatelo entrare. Chi vuole veramente essere un campione non sentirà il peso dell'obbligo, ma sentirà la sfida entusiasmante che dice divento volontario, voglio farlo. Questo è quello che si deve fare. Quando uno è automotivato, non ci vuole un poliziotto che ti dice sempre vieni e fai e dici, hai visto che ora ti chiama il pastore? Oh, fai il bravo che c'è il pastore, ci dicono a volte ai bambini. Scusate, non lo fate mai questo. Non sono l'orco. Ah, mi vedete un orco? Meno male, grazie fratello. Io amo i bambini. A volte ci sono genitori che non sanno più gestire, diciamo, e dicono il pastore che ti mangia. Una volta ho sentito questo, il pastore ti mangia vivo. E in me mi è scappata una parola, poi ho chiesto perdono, sapete che cosa ho detto? Bugiardo. Perché non mangio io, non mangio bambini. Ho mai mangiato bambini? No, non ancora. Noi possiamo e dobbiamo essere automotivati. Oppure un'altra parola per automotivati, autodisciplinati. La parola disciplina non è una parola brutta. A volte sono quelli che confondono disciplina con punizione. La punizione è bruttina, ma la disciplina è qualcosa che uno si impone da se stesso. Perché? Perché ha una direzione, ha un gol, una destinazione. Io voglio 10 e lode, mi voglio laureare con un bel punteggio. Allora che fanno? Non devono pensare che se mia madre, se mio padre mi dice vai a studiare, io studio, però se non me lo dicono non vado. Quello là è destinato a fallire sempre, perché nella vita non sarà sempre automotivato, sarà sempre motivato dagli altri. E gli altri non sono lì, neanche Dio è lì a motivarci così, perché vuole che noi impariamo ad automotivarci. Questi erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Vuol dire che qualcosa di buono usciva fuori. E poi questa parola perseveranti era anche per la comunione fraterna. La comunione fraterna che cosa è? È una partecipazione a qualcosa. È una condivisione di interessi. Possiamo avere le altre? No. Tutto quello che non ci sono? Ah, solo i versi. Avete fatto comunella lì dentro? Allora, avevo scritto, ma va bene comunque. La comunione è la partecipazione a qualcosa o la condivisione di interessi. C'è la partecipazione intima e spirituale. Questo è importante. Partecipazione. La comunione è anche l'armonia che c'è tra due o più persone. Questo è molto, ma molto importante. Poi, la parola comunione viene dal latino che significa comunio, con unione. E corrisponde anche alla parola greca koinonia, che significa esattamente la stessa cosa. Qui vediamo che questi cristiani avevano comunione fraterna. Cos'è questa comunione fraterna? È esattamente quello che ho detto in parole diverse. Ma andiamo a vedere che cosa è la comunella. Avete messo quello? Neanche. Va bene. Definizione di comunella. significa, prendete nota, io l'avevo preparato ma hanno fatto comunella e non me l'hanno messo. Comunella è questo, trovare intesa per scopi disonesti. Volete fare comunella? Significa trovare intesa per scopi disonesti. Poi c'è un'altra terminologia, complicità. Mamma mia, è tremendo. Mettersi d'accordo per un fine poco lodevole. E questo è un altro dizionario, il Garzanti, che dice accordo tra più persone per un fine spesso malizioso o illecito. Bruttino, eh? Non possiamo più confondere la comunione con la comunella. Sembra una parola bellina, sai? Cioè, comunella, bella. È tutt'altro che bella. Perché il vero significato non veramente riflette quello che c'è nel cuore di Dio. Quando si fa comunella? Nella vita, nella scuola, ci sono comunelle che fanno di alcuni gruppi che cosa? Cosa c'è? Un problema che c'è oggi nelle scuole tra... Bullismo. Quella è comunella. Perché si mettono d'accordo. Si mettono d'accordo prima e fanno delle cose che certamente sanno che non dovrebbe essere fatto. Ora, io ho una domanda. Sei tu capace di distinguere fra la comunione fraterna e la comunella? Dai la risposta a te stesso. Ritorniamo alla parola comunione, comunione fraterna. Potete togliere la lista. Comunione o comunella? Comunione è stare insieme. Abbiamo detto fare attività comuni, significa anche condividere obiettivi, apprezzare la presenza di qualche altra persona che si mette con noi, al nostro fianco. Ma tutte queste cose, siete pronti? Non sono ancora necessariamente comunione. Le ripeto? Stare insieme. Quanto è bello e quanto è caro quando i fratelli dimorano insieme. Salmo 133. Fare attività comuni. Andiamo a evangelizzare. Andiamo a cantare. Apprezzare la presenza di qualche altro al nostro fianco. Oh, lui mi aiuta, lei mi aiuta, andiamo insieme. Io dico, queste cose non sono ancora necessariamente comunione. Vi sorprende? Perché manca qualcosa. Sono delle cose buone. Nel senso cristiano, per rispondere credo un po' più correttamente al nostro soggetto, dobbiamo porci un'altra domanda. Stare insieme è bello, ripeto, condividere obiettivi, apprezzare la presenza, fare attività in comune, in armonia, tutto questo è bello, ma non è ancora completa quella che noi possiamo chiamare comunione. Dobbiamo porci un'altra domanda e questa domanda è, in questo nostro rapporto di comunione, quale posto occupa Dio? Frate, mamma mia, vuol dire Dio c'entra pure quando siamo due o tre? Sicuro? Pure quando andiamo a pescare insieme? Vuol dire che Dio dobbiamo sapere quale posto occupa quando andiamo a giocare, a fare il barbecue al picnic? Sicuro? Siete sicuri? Andiamo a leggere 1 Giovanni 1. La comunione con Dio produce sempre è inevitabilmente comunione con gli altri. Attenzione, questo è molto importante. Primo Giovanni capitolo 1 verso 3 e verso 7. Ci siamo? Quello che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi. Per quale ragione c'è questa predicazione? Perché voi pure siate in comunione con noi. Che cosa è questa? Comunione, eh? Chi lo scrive questo, il fratello? Giovanni. Con chi lui aveva una stretta comunione? Con Gesù e con? E con gli altri, con la Chiesa, con gli altri discepoli. Ora lui dice, io voglio che voi capite che quello che noi abbiamo visto e udito e che adesso ve lo trasmettiamo, c'è uno scopo. Uno non è quello che io ti faccio sapere a te che sono stato alla scuola di cultura biblica o alla scuola B, o ho avuto la laurea in America o in India o quello che sia. No, noi lo annunziamo anche a voi, questo è lo scopo, perché voi pure, cioè l'inclusione della comunione con noi, diventiamo una stessa cosa, e la nostra comunione è con il Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo. Avete visto come racchiude bene tutto? Sta dicendo, noi abbiamo qualcosa da insegnarvi, da comunicarvi, la mia testimonianza, la nostra esperienza con Dio. E l'idea è che in tutto questo cresca la comunione, qualcosa che noi adesso abbiamo in comune, che sia visione, che sia attività, che sia qualsiasi cosa, che voi abbiate comunione con noi, ma questa è la nostra comunione, che noi abbiamo con il Padre e con il Figlio suo Gesù. Significa che non può esistere solo comunione se si fanno attività comuni, anche in armonia, e si apprezza la presenza di qualcuno e si può condividere obiettivi, se non c'è la chiara e strachiara determinazione di sapere quale posto occupa Dio in questa comunione, in questa associazione. Andiamo al verso 7? Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce. Un'altra parola per luce. Cos'è la luce? La verità. Altre parole, lo so che le sapete. Però è buono fare questi esercizi quando facciamo studi biblici. Perché sviluppiamo, stiriamo un po' la nostra mente. Camminiamo nella verità. Chi è la parola? Che cos'è la verità? No, la verità non è la via, è Gesù Cristo la verità. Io sono la verità, anche se Gesù è anche la vita. Gesù è la luce, Gesù è la verità, Gesù è la vita. Abbiamo, quando camminiamo nella luce, abbiamo l'uno con l'altro e poi il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Questo è un altro bel verso che ci dice che anche se abbiamo comunione, un po', credo che ne ho descritto un po' la volta scorsa, significa che anche se abbiamo comunione, siccome siamo ancora erranti, a meno che qualcuno si autodefinisce perfetto, potremmo fare degli sbagli. E in qualsiasi errore, gloria a Dio, siccome abbiamo comunione, e quella verità e quel cammino nella luce ci fa ricordare che noi abbiamo un avvocato, andiamo da questo avvocato e lui ci difende, ma ci lava da ogni peccato. Ci permette di continuare a camminare nella luce, ci permette di continuare ad avere comunione. Ora, se il Signore non è presente nella nostra conversazione, se lo scopo dell'attività, qualunque essa sia, non è nobile, dice, ma possiamo giocare noi, possiamo... Lo scopo dell'attività, se non è nobile, se i nostri discorsi non edificano, che ci sono a volte dei discorsi che si fanno belli in chiesa, ma vi sono altri discorsi che a volte anche i nostri figli o i nostri nipoti o noi stessi facciamo, dove c'è linguaggio che non è appropriato ai santi. E io mi domando, parleresti tu in questa maniera se qui c'è davanti Gesù Cristo in persona fisica? Perché? Ma lo sai che Gesù è sempre presente? Perché dovremmo trattare Gesù diversamente? Dipende se lui è presente spiritualmente o fisicamente. È perché ancora non abbiamo buona comunione. E con chi? Con il Signore. Abbiamo forse più comunione con... Da dove escono questi linguaggi che noi non usiamo quando Gesù è presente? Da dove escono? Il mondo? Brava Giuli, la bocca dichiara ciò che è nel cuore, come ci vanno a finiscono? Cosa sono le comunicazioni che il cuore riceve? Maggiormente. È quello che anche noi crediamo, cioè che amiamo, che desideriamo. Signore, Signore, aiutaci. Se il Signore non è presente, se la nostra conversazione non ha un buon fine, se lo scopo dell'attività non è nobile, se i nostri discorsi non edificano. Sapete Paolo che dice ai Corinti, quando vi radunate, questa parola radunarsi, è molto simile anche alla comunione. Quando avete comunione, se avete una parola da dire buona, che edifica, ditela, altrimenti vi do un consiglio. Mamma mia, questa proprio ha superato l'apostolo Paolo. Zitti, è un buon consiglio, non posso dire altro. Noi possiamo frequentare una chiesa, ma è solo comunella e non è comunione. Andare in un giardino botanico non ci fa, non ci trasforma in essere un cactus. Se andiamo in un concessionario di automobili, noi non diventiamo un'auto. Venire in una chiesa non ci fa cristiani. Ecco perché a volte ci dicono, oh, ma sai, io conosco qualcuno che viene nella tua chiesa. Neanche io lo conosco, il Signore lo sa. Noi non ci facciamo garanti di nessuno, eccetto che la croce di Cristo Gesù. E siamo tutti nei falli e nei peccati, abbiamo bisogno che Cristo Gesù ci dà. Andiamo a vedere Giuda, capitolo, l'unico capitolo, versi 12 e verso 16. Ci sono dei esempi negativi di personaggi nella Bibbia che al tempo di Giuda facevano qualche problema. Verso 12, lo leggiamo? Essi sono nelle macchie. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi quando bacchettano, banchettano, quando mangiano, le mangiate, quello significa. Con voi senza ritegno, pascendo se stessi, nuvole senza acqua portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti e sradicati. Andiamo al verso 16. Sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interessi. Non mi dire che c'era politica 2000 anni fa, al tempo di Giuda. Ti dice qualcosa questo verso? c'erano quelli che invece di fare comunione facevano comunella, ed è pesante. Riflette esattamente quello che il dizionario Garzanti dice. Questi sono personaggi, dice, in altre parole, amanti della comunella, presenti anche dove? Nelle agapi. Significa quale agapi? Nella chiesa. Potremmo dare una descrizione da questo che dice l'apostolo Giuda, che potrebbero essere assidui nelle attività ludiche, e noi abbiamo fatto esperienza, no a Perugia, sono sempre presenti nelle attività ludiche di svago, nelle attività mangiarecce, ma quasi mai a quelle spirituali, tipo preghiera, visite, evangelizzazioni, studi e altro. È vero o no? Che dice la vostra esperienza? Amici di quelli che sono spesso negativi, scontenti o anche mormoratori. Mamma mia, ma è possibile, Lello? È possibile che esistano queste persone? Esistono. Allora non parliamo di anime nuove qua, eh? Un'altra definizione. Questi personaggi possiamo dire che sono anche attivi insieme nel fomentare anime. Sanno come calcolare le loro parole. C'è una guida e c'è anche una saggezza. Ma questa non è saggezza che discende dall'alto. Piuttosto che a volte ricucire strappi tra persone, sono ben consapevoli di tutti i loro diritti, ma non conoscono i loro doveri. Ci sono persone nel mondo, ci sono persone a volte anche nella Chiesa con questa mentalità, che desiderano il loro diritto e a volte questo diritto esce fuori. Ma grazie a Dio, veramente lo dico sinceramente, il Signore ci sta guardando. Perché vi dico questo? Perché vi dico questo dalle esperienze non solo della questa nostra Chiesa. Noi siamo benedetti a Perugia, e lo dico con gioia. Siamo benedetti. Ci sono chiese che soffrono anche dentro l'opera nostra, perché ci sono questi tipi di comunelle. Ed è pesante. E la Bibbia mi dice, a Paolo, a Timoteo, insisti e predica a tempo e fuori di tempo. Quello che io stasera sto dicendo è fuori di tempo, nel senso che non c'è bisogno, ma siccome stiamo parlando di questo, la parola di Dio ci incoraggia a farlo. Chissà, ci aiuta a prevenire qualcosa che potrebbe venire nel futuro. Che Dio ci guardi, è vero? Guardiamo in Ebrei capitolo 10, verso 24. Cosa succede ad alcuni di costoro che fanno comunella? Alla fine che fanno? Possiamo leggerlo? Verso 24 e 25. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comunione. Questa è la stessa coinonia, comunione. La nostra comunione nell'adunanza, cos'è l'adunanza? L'adunanza, stare insieme. E mi ricordo i vecchi anziani, Signore, aiutaci tu ad andare nell'adunanza. E sapete che volevano dire? Signore, aiutaci ad andare in chiesa. L'adunanza era l'assemblea. E qui la comune adunanza, l'assemblea dei santi, come alcuni sono soliti fare, cioè non abbandonare, ci sono quelli, ci saranno sempre, ci sono sempre stati, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Verso 26 lo voglio anche dire, visto che c'è. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. La vera comunione si basa innanzitutto sulla comune, reale e profonda esperienza di redenzione. Ecco perché Dio deve occupare quel posto, altrimenti la comunione diventa comunella. Cos'è che ci attrae alla Chiesa? Il coro? Gloria a Dio per il coro. La musica? Gloria a Dio per la musica. Cos'è che ci attrae? Il pastore? No. Cosa ci attrae? Quale parola? La presenza del Signore. No, aspetta, lui giuri. La presenza del Signore è ovunque. Qualcuno può dire... Qualche altra cosa, cos'è? Cos'è che ci attrae qui in Chiesa? Chi l'ha detto, la comunione? Chi l'ha detto, la comunione? Oh, gloria a Dio! Sì, non vi... è una cosa buona. La comunione fraterna, però ricordiamoci sempre che la comunione fraterna sarà comunione fraterna se Dio è presente, se Gesù è innalzato, se la parola è predicata, perché ecco come Dio manifesta la sua presenza. Se noi ci dimentichiamo nel nostro fare, nel nostro cantare, nel nostro predicare, nel nostro insegnare, nell'agape, in tutte queste cose, che il Dio in qualche maniera se n'è andato, è uscito già, o è rimasto nella sala mixer, oppure non va. Dio deve essere presente. Se non è presente con il suo insegnamento e con noi, avere il suo timore, non la paura, ma il profondo rispetto, profonda riverenza per il Signore, noi non possiamo sperimentare la vera comunione. Non veniamo qua per la ragione sbagliata, veniamo qui per la ragione giusta. Sapete perché? Perché un giorno qualcuno ti potrà pure offendere, tu potrai essere deluso, però se tu vieni qui per il Signore, per la sua presenza, per la sua parola e tutte queste belle cose, dove Dio è presente, il Dio non ti delude e tu rimani fermo. Quelli che amano la tua parola sono anche piantati nella casa del Signore. Sapete perché il Salmo, credo 90 o 92, dice che il giusto fiorirà come la palma? Qual è la caratteristica della palma? E poi queste palme sono piantate nella casa del Signore. Qui noi abbiamo palme, o come dei palme. La palma è un albero... Noi qui lo vediamo quasi ovunque, ma la palma nel deserto può sopravvivere perché c'ha delle radici chiamati occhi e avvertono a una certa distanza la sorgente di acqua o l'umidità di qualcosa che potrà dare vita. Allora voi vedete sta palma, è sola lì, due palme, tre palme. Anche in un deserto, sei mai stato in un deserto? Capisci? Tu non vedi gelsomino, biancospino, peppino o peperoncino, non ne vedi, vedi solo palme, perché le altre non hanno la radice come la palma, ma la palma sì, perché ha scavato. Fin quando ha trovato la sorgente della vita. E di fuori può fare caldo, può essere arsura, però la palma rimane forte. Io amo vedere i cristiani nella nostra Chiesa, che siano, man mano che fanno la loro esperienza col Signore, non mi aspetto mai che il pesce sia pulito prima di essere pescato. Ma quando si fa un'esperienza e si è cristiani in crescita e si ha comunione con il Signore, mi aspetto che diventano come alberi di palma, che hanno le loro radici ben affondate. Se leggiamo un salmo particolare, vediamo se ve lo ricordate, chi è paragonato all'albero piantato presso i? E non appassisce, ma nella sua stagione, non sempre. Cosa fa? Fa sempre foglie, dice. Vittoria, tu avrai una medaglia così dal Signore, solo per essere stato con alberi piantati, non cespuglietti. La nostra comunione è attorno alla tavola del Signore, la nostra comunione nella preghiera, la nostra comunione nella predica della parola di Dio, nello studio della parola. La nostra comunione è quando ci salutiamo e auguriamo nel nome del Signore la pace del Signore. Quando diciamo Dio ti benedica, non lo diciamo giusto per dire ciao, ma stiamo dicendo so e invoco la presenza di Dio, che la sua benedizione sia con te sotto forma di, vi ricordate, l'ho detto all'inizio, sotto forma di insegnamento, poi crescita. Cosa sono altre benedizioni? Guarigione, rivelazione, illuminazione, battesimi di Spirito Santo. Questa è la comunione dei santi, che ci raduniamo attorno alla tavola del Signore perché per chiedere a Lui che Lui ci benedica attraverso questo nostro nuovo rinnovamento. Sapete che quando noi siamo attorno alla tavola del Signore, rinnoviamo la nostra comunione con chi? Con Dio e poi? Con Gesù e con il corpo di Cristo. Sono queste tre cose. Certo, lo Spirito Santo ci aiuta. Ce l'hanno rubato la Chiesa romana, quella detto comunione, fanno la comunione, la prima comunione. Ma in effetti noi dovremmo chiamarla comunione, perché così è. Quando voi vi accostate, non partecipate voi alla comunione dei santi. Certo, non usiamo la parola cena del Signore. Non stiamo qui a spiegare tutte le cose, ma andate in qualsiasi altra chiesa anglofona, in America. Sapete come si chiama il culto di cena del Signore? Communion service, servizio di comunione. E non sanno proprio niente dalla prima comunione, eccetto che non hanno un insegnamento cattolico. Perché quello significa, e quello viene predicato. E io credo che anche con l'idea della cena del Signore dobbiamo insistere che noi abbiamo comunione con Dio Padre, comunione con Cristo Gesù, e se è Cristo Gesù, con quella persona con cui noi abbiamo comunione anche con il corpo di Cristo, il nostro Signore. La vera comunione si basa su una comunione reale, profonda, che ha a che fare nella redenzione. Secondo Corinti 6, 14, e questo lo dico, se non riesci ad avere comunione con i carnali, i tiepidi, i pigri, i maldicenti, amen! Avete capito? Se non riuscite ad avere questa comunione, ma vi è mai capitato di parlare con qualcuno con cui voi non vi sentite affiatati subito? Sapete cos'è? Cos'è? Dopo un po' lo sentite. Non parlo di anime nuove, eh? Che cos'è? C'è qualcosa che non va, eh? Qualcosa che non va. Secondo Corinti 6, 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, infatti che rapporto c'è Questa parola rapporto originale, sapete che dice?
Comunione.
Unione c'è tra la giustizia e l'iniquità. O quale? Eccola qua. Comunione tra la luce e le tenebre. Noi dobbiamo comprendere che la nostra comunione con il Signore è importante anche con il Padre e con la Chiesa. Ma se noi iniziamo ad amare il mondo, dice Giovanni sempre, l'amore di Dio non è in noi. Finiriamo per confondere la comunione con la comunella. Io ho finito. Avete domande, qualche osservazione?
Quest'ultimo verso che hai letto, non vi mettete con il fedele, no? Io l'ho sempre interpretato con il rapporto con le persone non credenti.
Certo.
Invece in questo caso, te l'hai riportato come se fosse qualcosa.
Certamente. Certamente. Perché? Te l'ho detto prima. Ho detto che andare in una chiesa non significa che noi diventiamo cristiani. Come andare in una... In un ristorante non ci fa un piatto tipico, non ci rende un piatto tipico. Dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo chiedere al Signore il così chiamato di che cosa? Degli spiriti. E come abbiamo visto con Giuda e con Ebrei, e anche con tanti altri, che questo era un problema anche a Corinto, e anche a Filippi, tra due sorelle, che nel passato erano state fedeli, serve, avevano aiutato. Però, Evodia, sai che significa Evodia?
Il nome di quella sorella.
Sì, che significa? Questo è bello, lo studiamo proprio oggi. Significa fragranza, profumo. E probabilmente io ho avuto un'illusione, ascolta. Yeah. Può darsi che lei diceva, no, si deve usare acqua di Giove. L'altra diceva, no, è il numero 5. Ah. Essi so cosa, no, non sappiamo perché si bisticciavano. Però anche da sorelle non andavano al sangue di Cristo Gesù. Trito portava disturbo nella Chiesa. Tra due individui, anche nella Chiesa, se non viene risolto su tutti, e con l'aiuto soprattutto del Signore, quello porterà problema, difficoltà, tristezza, pesantezza, nella vita di tutto il corpo. Perciò dobbiamo riflettere e mantenere... Sapete che dice un verso che mi viene in mente? Quelli che sono usciti di mezzo a noi sono usciti perché non erano dei nostri. Così ora non vogliamo iniziare a dire, fammi sapere quest'aura, chissà se è cristiano o no. Oh no, devo vedere, forse Simona, signore dammi un discernimento. No, non vi sto dicendo di dire questo. Noi dobbiamo iniziare con la fiducia, pregare. Però in quel contesto, se noi siamo spirituali, se siamo cristiani in il Signore, che è lo Spirito, ci rivelerà anche questo. Noi dobbiamo avere fiducia nel Signore. Il Signore ci guida. Lui è la nostra forza. Lui è la nostra intelligenza. Da Lui proviene ogni sorgente di intendimento. E non speculiamo e permettiamo al nemico di perché potremmo correre l'altro rischio è di pensare che ognuno nella chiesa sono tutte ladre, sono tutte bugiardi, sono tutte corrotte, sono tutte no, non dobbiamo saltare da un estremo all'altro. Iniziamo con fede, però se il Signore ci permette di crescere spiritualmente, tu sarai lì a capire, o Signore, o altrimenti devo dire il Signore ti mantiene a digiuno, a te non ti dice niente, ti vuole fare cascare. No, Il Signore non ti vuole far cascare. Tu dici, stai vicino a me, impara da me. E poi quando è ora, tu capisci. Gli agenti FBI, Federal Bureau Investigation, che devono capire immediatamente, non hanno bisogno, ogni volta che abbiamo 20 euro, devono vedere se è buono o no oggigiorno, perché c'è truffa, vero? Loro imparano a capire se una banconota è vera o falsa, sapete perché? Come? Perché gli bendano gli occhi per centinaia di ore e ore, giorni e giorni, e gli danno banconote vere, nuove, fresche, e loro imparano a sapere tutti i dettagli, agli angoli, che ci sono banconote così sofisticate incredibilmente. Loro non hanno bisogno di questa macchinetta che entra e esce, che ci fa i raggi X. Allora, quando noi sappiamo la cosa vera, subito capiremo quella falsa. Tu ne hai mai spacciato? Sì? Veramente? Io non lo sapevo, ti ho chiesto così per scherzo. Non lo fare in chiesa però. È un esempio della rivelazione. Oh Signore, abbi pietà di me. Fratello, vuol dire una cosa, dai.
Secondo me, no, il fatto della comunione, poiché c'è un verso biblico che dice anche da parte, eccetera, secondo me significa anche
uno.
Significa anche uscire da. Parte può essere considerato uno, diciamo, infedele.
Sì.
Nel senso.
Ma uscire fuori dalla comunione, tu hai toccato un bel punto.
Perché
sì, ma uno può essere qui nella chiesa, no? Può essere sempre presente a tutti i culti, ma non è
sicuramente.
Cioè la mancanza di comunione non è quando uno se ne va fisicamente. È nel cuore, nella mente, nello spirito, eh? Ecco perché. Va bene, altre domande, osservazioni? Sì? Cosa, scusa?
Abbiamo capito.
Ah, abbiamo capito.
In quel caso, per la persona che vuole decidere di allontanarsi, no, per il pretesto fisicamente, ma cuore e mente no, considerando fedele. Cioè, il
Beh, diciamo che ancora prima il sole non tramonta sul vostro cruccio. Uno, due. Addirittura non prendiamo il rischio di accostarci alla tavola del Signore se non siamo in comunione con Dio, con Cristo e con il corpo di Cristo, perché c'è anche un avvertimento molto molto solenne che potrebbe attirare sull'individuo che prende alla leggera il corpo e il sangue di Cristo Gesù, cosa? Malattia o addirittura
morte.
Questo è il fatto. Come si può considerare? C'è un verso che dice: abbiate pietà, pregate, strappateli dal fuoco. Dobbiamo metterci in ginocchio e pregare, perché possono essere cari fratelli che sono tentati e per una situazione o un'altra stanno attraversando difficoltà e hanno bisogno dell'amore di Dio, ed è qui che noi nella vera comunione subentriamo con la preghiera, con l'intercessione, entriamo in quella che chiamiamo la stanza della guerra. Quanti di voi eravate presenti ieri sera? Dove impariamo a vincere battaglie nell'intercessione. La preghiera è un'arma potente che Dio ci ha dato. Usiamola. Preghiamo? Gloria a te, Signore. Signore, gloria a te, la gloria a te, Signore, la gloria a te, Signore. Alleluia, alleluia a te, Signore. Benedetto il tuo nome, Signore, benedetto tu sei, Signore. Gloria a te, Signore, ti amiamo, ti vogliamo servire. vogliamo avere comunione con te, comunione con Cristo Gesù e di conseguenza comunione con il corpo di Cristo Gesù. Signore, fa di ognuno di noi uomini e donne che non si allontanano dalla santa adunanza, ma che ci incoraggiamo a vicenda, incoraggiarci a vicenda, non giudicarci a vicenda, ma incoraggiarci a vicenda, perché tu, o Signore, in Cristo Gesù, stai per ritornare. Grazie, perché è bello sapere che se viviamo, viviamo con Cristo, e se moriamo, siamo di Cristo.
Alleluia.
E abbiamo comunione nella vita, come anche nella morte, sapendo che anche nella morte siamo assenti dal corpo, ma presenti con Dio. E la nostra comunione è immediata e si completa con la risurrezione, la riunione del corpo glorificato con l'anima e lo spirito. Quale grande e benedetta promessa tu ci dai. Questa è benedizione, Signore. E ti lodiamo e ti ringraziamo. Signore, continua ad arricchirci nella comunione, nell'insegnamento, nelle promesse, nell'incoraggiamento reciproco, anche nella fiducia, oh Signore. Dacci discernimento. E facci crescere, oh Signore, amando i nostri fratelli, amando il corpo di Cristo Gesù, per il quale il tuo figliuolo è morto sulla croce. Grazie perché possiamo apprezzare il fratello, la sorella che tu ci hai dato, le famiglie che tu ci hai dato, anche gli amici che tu ci hai dato. Signore, aiutaci a ringraziarti per ogni buon dono. Perché ogni buon dono viene da te, Padre degli astri. Ti ringraziamo con tutto il cuore e non avremo abbastanza tempo, anche se spenderemo l'intera eternità, per essere grati a te. Ma tu conosci e vedi il nostro cuore e per questo ti diciamo, ti amiamo nel nome di Gesù. E tutti possiamo dire
Amen.
Gloria a Dio.